da Kesten. No, ma non siamo abbandonate perché lui ci ascolta.
Esatto.
E allora c'è uno studio tutto al femminile dove c'è Clarice alla regia.
Alla console. Buonasera. Esatto. Intanto cerco di mettere la base, ma ce la posso fare, ne sono sicura.
E io ti assisterò perfettamente facendo la co-conduzione.
Eccoci qua. Brava, oh, finalmente il tappetino è arrivato. Benissimo. Allora, benvenuti a questa nuova puntata di Domenica In, dai, pochi minuti dall'inizio. No, invece no, sono proprio le 19 e in
ma siamo perfette.
Siamo proprio precisissime.
Siamo precisissime.
Ma lo salutiamo il nostro,
ma sì, dai,
amico lì che ci...
Ciao.
Buonasera.
Sono io, l'amico.
Eccoci qua. Sei tu l'amico Fritz.
Ah, scusa, no, scusate, io era 2 ore che parlavo, ma evidentemente mi tenevate basso perché... Però non importa. E, bene, siamo. Sei riuscito a mettere la
colpa mia.
Sì, no, volevo rifare una battuta orrenda, se posso.
Certo.
Che saper metterle alla base un po' le basi.
Giusto.
Grazie, scusa, andava un po' fatto.
Grazie.
Sapete che l'Italia è il maggior produttore di uva da tavola del mondo?
Grazie.
Sì.
Sì, no, così, l'ho appena letto, volevo condividere, cioè chi se ne frega.
Ma dove sei piuttosto? Però. Dici dove sei.
Sono nella bella Puglia, perché sono venuto a fare un incontro sul podcasting, in realtà l'altro giorno, però sono rimasto giù perché la Puglia è bella, e ho fatto questo incontro in cui si è parlato di podcasting in mezzo ai giornalisti della stampa locale della Puglia, ovviamente incontro organizzato, se non erro, dal dei giornalisti, dei giornalisti locali della Puglia.
Ma cioè sì, ci sarà la categoria ordine Puglia. Ordine dei giornalisti della regione Puglia, si dice, Kesten.
Mm-hmm.
Ok.
Grazie, grazie.
Comunque, lo sappi,
so,
che nel mio
caffettino, intanto.
Posso dirti che nel mio piccolo contribuisco a questo primato della produzione di uva da tavola?
Perché tu produci l'uva da
perché
tavola?
Perché in Monferrato, no, in un pezzettino di giardino, di terreno, ci sono tipo 2 filari che quando io sistemo sembra che faccia il lavoro che sudo un casino, sono stressatissima, poi mi giro e ci sono terreni di viti. E io dico, ma come fanno che io faccio una fatica porca e ho 2 filarini soltanto, purtroppo, filari di uva, ed è uva da tavola, e quindi posso, però non la metto sul mercato, ce la
e poi,
mettiamo,
scusami,
noi e amici.
Adesso non è assolutamente il tema della puntata, ma già
no,
che ci siamo, cioè
sì.
L'uva da tavola e l'uva da vino si riconoscono semplicemente per l'utilizzo che ne fai, cioè se la mangi è uva da tavola, se la mandi in una cantina diventa uva da vino, ma è quella la differenza?
No, sono 2 proprio tipologie completamente diverse di uva.
Ah sì?
Certo,
scusa.
Non puoi fare il vino con l'uva da tavola e...
Perché no? Cosa succede?
E perché non sono un agronoma, non sono agra, ho solo la vita agra, però però non sono agronoma, lo chiediamo magari allo scienziatissimo, però io ti dico, guardando è molto più ciccioso, il vedi come parlo con termini tecnici, il lacino. E quindi suppongo che sia magari più compatto, ci sia magari meno acqua dentro, non lo so, sto dicendo delle robe che mi arriveranno 800 messaggi.
No, vabbè, ma meglio,
che
meglio.
Che cacchio scrivi? Che cacchio dici? E invece l'uva da vino in realtà puoi mangiarla se vuoi. È uno spreco, tipo magari se fai del vino pregiato e prendi un grappolo d'uva ti rincorrono perché dicono non sai quello quanto vale.
Ah sì,
però,
così è?
Sì, certo.
È un po' come
soprattutto in Toscana.
Che ne so, a caviale, a carrettate.
Esatto. Esatto.
Okay.
E quindi è un po' così, però io sia quella bianca che quella nera, cioè uno è bianco e uno è nera e... Te ne porterò un po', Kesten, nella prossima volta. Non te l'ho mai portata?
Grazie.
No,
no, mai fatto, no.
E niente, lo do solo agli amici veri. E...
Evidentemente, vuoi darlo anche ai colleghi, per favore.
Ti ho portato le nocciole, però, buone. Ti ricordi? Sì. No, non te le ho date, forse. Sono a casa, no, che aspettano a te, però c'è il sacchettino per te.
Grazie, apprezzo.
Mm, 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 mm. Però possiamo entrare un po' adesso nella trasmissione, nel vivo della trasmissione, che ci sono grandi novità oggi, perché oltre a non esserci tu, ci sarà invece, oltre a non esserci tu, c'è un'altra novità, ma questa che non ci sei a volte succede, quindi non è una novità, ci sarà un ospite speciale.
Ma non lo diciamo
subito. Non lo diciamo adesso.
O lo diciamo subito?
No, diciamolo subito, che magari qualcuno ascolta e dice no,
dai,
c'è Brusca.
Non ci posso che...
Ma
e
veramente?
C'è, ma qui?
Sì, c'è Samuele Brusca che è qua con noi, tra parentesi è già qua.
È già qui, ma...
Però lui sarà più avanti.
Esatto.
Nella trasmissione. E farà una cosa, Kerstin, diversa dal solito, cioè che prenderemo una canzone e l'analizza in inglese e lui, che è... l'influencer dell'inglese, anche se mi sta guardando come odierà la parola influencer soprattutto in questo periodo, però diciamo che è molto seguito sui social e fa questi corsi super e...
annuisce però ancora
no ha sorriso, non ha annuito perché ovviamente è umile,
certo,
e quindi farà un'analisi di una canzone che abbiamo scelto per lui.
E che canzone? Mi permetto,
che canzone
di
che ha scelto la nostra Clarice, ovviamente, perché lei un po' quando non ci sei tu, Kerstin, anzi perché sapevate che se avessi scelto io, Kerstin, cosa sarebbe arrivato?
Non so, Bruce Springsteen sicuramente.
Per esempio, esatto. Però si è illuminato Samuele, secondo me avrebbe apprezzato, annuisce. E invece io, sarebbe stato troppo facile, no? Avrebbero detto tutti, ah sicuramente arriverà Springsteen. Invece no, ha scelto Clarice e quindi ci sarà una scelta un po' più... non bella, perché sarebbe stata bella anche la mia, però ricercata, bravo,
meno
grazie.
Scontata, via.
Ma vabbè,
sì?
vabbè.
Ok.
Vabbè, cosa vuoi che ti dica? Però poi ci saranno i soliti, le nostre solite colleghe, ci sarà Zena, ci sarà Astrid, ci sarà lo scienziatissimo, quindi sarà una puntata ricca.
Oggi puntatona.
Puntatona. La prima che sentiremo, sentiamo Zena.
Però dopo una canzone
mettiamo un brano,
sì,
mettiamo un brano,
canzone.
Ci prepariamo con Zena e torniamo da voi.
A tra poco.
You have incredibly good taste.
I fight and the hell and even your Fetano, se riconoscono sincero, togli il velo nero, lascia quel mistero che fa diventare umano un punto piccolo.
Kindness is a trick to turn you strange. You're twisted and you're shining like a varicose vein. Anger makes you weak and turns you sick and gets you in the
6 feet, nice and quick. No fair, they can talk to me. I can live alone, I can live alone. Happy, where I love to be. I can live alone, 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 alone. I fought for the right to be. I can live alone, I can live alone. Fairies get their fingers and they spin your wheel, and they make you look at sunshine that your skin will never feel. Baby, do you miss the days before? Pope knocked on your door, but you went and fell in love, and into you love fell, and it made you.
Eccoci. Allora, Zena, ci parli? Adesso sei qua con noi e ci puoi parlare dell'argomento che tu... Vabbè, abbiamo detto che vai alle Canarie, quindi cani e tutto, ci aggiornerai, ma in questi minuti che mancano da qua al giornale orario ci spieghi qual è il terzo chakra, così andiamo avanti con questo fantastico viaggio che stai facendo alla scoperta dei chakra, in cui ci conduci in questi giorni.
Certo, assolutamente. Allora, il terzo chakra, quindi saliamo un po' di più nel nostro corpo rispetto alla settimana scorsa e ci portiamo nella parte anteriore di questo chakra, sotto lo sterno, alla bocca dello stomaco, proprio dove c'è quella fossettina che sentiamo, mentre nella sua parte posteriore siamo nella zona centrale del dorso, e il nome di questo terzo chakra è Manipura, ed è il chakra del plesso solare, dei pensieri, dei sistemi di potere. In sanscrito significa luogo delle gemme ed è proprio il punto di passaggio tra l'energia fisica e quella mentale, e rappresenta proprio l'ego, quindi la nostra attività volontaria e cosciente, ma anche la nostra capacità di agire in modo libero senza condizionamenti, che poi è un po' il goal a cui magari uno tende, no? Quindi di riuscire ad agire sentendosi libero e il più possibile privo di condizionamenti, per quanto sia possibile riuscire ad agire privi di condizionamenti del tutto, ecco. È il centro dell'autostima, e infatti il suo concetto chiave è io sono, ma è anche il centro della logica, del lavoro produttivo. Nel terzo chakra si sviluppa proprio la nostra capacità di gestire il nostro potere personale, la nostra gioia di vivere. È il punto di unione tra il piano istintivo e quello emotivo, ed è anche collegato alla regolazione della trasformazione del cibo in energia. Il terzo chakra, Manipura, è associato al fuoco come elemento e al colore giallo, che è considerato
giallo radio popolare.
Esatto, giallo radio popolare o giallo pensiero intellettuale, anche. E ci sta con Radio Popolare, tra l'altro, quindi va benissimo, certo. anche in quel senso. E viene chiamato anche cervello addominale, proprio perché per il punto in cui si trova e per le sue caratteristiche è un punto di incontro tra l'istinto e la volontà, come dicevamo. L'aspetto anteriore del chakra, noi i chakra possiamo immaginarceli come delle girandole, sai, quelle che soffi e girano? Sì. Allora, noi possiamo immaginarci che quando cioè, il funzionamento corretto del chakra è quando noi soffiamo in modo che ci sia una rotazione piacevole ed equilibrata e costante. Quando andiamo a soffiare troppo, che la gira inizia a roteare rapidamente, lì c'è un eccesso di energia nel chakra. Quando invece soffiamo poco, c'è poca energia in quel chakra. A seconda di un eccesso o di una poca quantità di energia che circola nel chakra, si possono venire a creare delle, delle difficoltà differenti all'interno della, della persona. Per quanto riguarda il terzo chakra, quando ruota in modo armonico, riusciamo in un certo senso a raggiungere i nostri obiettivi, cioè a mettere in pratica i nostri pensieri e a trasformarli realmente in qualcosa che ci permette di raggiungere i nostri obiettivi. Se nell'aspetto anteriore abbiamo proprio l'affermazione diretta della volontà dell'individuo, in quello posteriore possiamo correggere i giudizi negativi che ci possiamo creare sugli altri. Quando il terzo chakra è molto attivo, quindi circola molta energia, più di quella di cui ne ha bisogno, tendiamo a essere particolarmente attivi fisicamente, quindi muoverci molto, sentirci in un perenne stato di tensione, non ascoltare i consigli degli altri, sentirci stressati dai doveri e degli impegni e soprattutto sentire il bisogno di controllare tutto, però finendo per sentirci oppressi da questo bisogno. Quando invece l'energia è carente, tendiamo a essere più remissivi, ad avere poca autostima, avere difficoltà a prendere delle decisioni, quindi muoverci nell'ambito dell'incertezza, rischiando di finire per essere facilmente manipolabili poi dagli altri. E quindi
che non ci piace.
No, esatto, esatto. E quindi diciamo la tendenza sarà quella di chiuderci nel nostro guscio oppure dentro la scatola, come diceva qualcun altro, e fare molta fatica. I sentimenti che riguardano Manipura, per esempio, sono l'egoismo, la rabbia, il rancore, soprattutto.
La presa a male.
La presa a male e quella sensazione di pugno nello stomaco.
Tipo l'ansia anche?
Esatto, esatto, proprio l'ansia.
Mi immedesimavo, cioè cercavo di capire quando ho tutte quelle robe lì cosa mi viene, l'ansia.
Ma senti, quali sono degli esercizi che ci consigli di fare, almeno chi sente di averne bisogno?
Allora, diciamo che da un punto di vista della pratica in senso stretto, a parte consigliarvi di praticare con me che facciamo prima, non mi sento di dirvi perché comunque è difficile spiegare una posizione in radio, però come l'altra volta per il primo chakra avevamo parlato di respirazione, quindi stando seduti con la schiena dritta e respirando, immaginandoci l'aria dal chakra, ecco, questa è la cosa che mi verrei da consigliare di più, anche perché lavorando molto sulla respirazione consapevole fatta unicamente dal naso, soprattutto dalla bocca dello stomaco, andiamo molto a lavorare, a rilassare e quindi poi a ridurre anche quello stato d'ansia che a volte ci in realtà immobilizza moltissimo. E prima di chiudere infatti vorrei leggervi una frase tratta dal libro di Yogananda, Come risvegliare il tuo vero potenziale, che secondo me è molto carina rispetto
a… Che è breve, vero? O che è lunga?
È breve ma intensa.
Breve ma intensa, come piace a noi, vai.
Mm-hmm. Non importa quanto tu sia impegnato, non dimenticare di tanto in tanto di sgomberare la tua mente dalle preoccupazioni e dai doveri. Rimuovi l'imblocco dalla tua mente. Ricorda, non sei stato tu creato per le preoccupazioni e i doveri, ma sei stato tu a crearli, perciò non permettere che ti torturino.
Oh, che perle di saggezza, e su questa perla di saggezza tutti cercheremo di sbloccare il terzo chakra mentre ascoltiamo il giornale radio e ci sentiamo dopo. Ciao!
Ciao! Yes, ciao!
Eccoci qua, carissime ascoltatrici e ascoltatori. Per prima cosa ci scusiamo perché prima c'è stato un problema tecnico che non dipendeva da noi.
No,
hanno già scritto: avete sbagliato qualche tasto del mixer? No, non era quello.
Esatto.
Non dipendeva dalla nostra volontà, hai capito, Kesten? ci siamo ripresi, quindi adesso va tutto benissimo. E sono arrivati un sacco di messaggi, ne leggiamo due adesso perché poi abbiamo un ospite che sta già aspettando di entrare in linea. E il primo ci chiedeva un contatto di Zena, perché evidentemente deve sbloccare dei chakra.
Esatto.
E allora diciamo che il contatto di Zena, il suo sito è wildvantrip.it, scritto wild col w vantrip.it, oppure l'email che è info@wildvantrip.it. Poi invece c'è un altro ascoltatore che ci diceva la differenza tra l'uva da vino e l'uva da tavola, ossia l'uva da vino non deve superare una certa percentuale di zucchero, quella dal tavola al massimo, con quella da tavola al massimo si può fare lo zebibbo.
Ma cos'è? Quindi, perché è dolcissimo?
Sì. Quindi non ho detto tante cretinate, Kesten,
no.
Sono stata comunque brava e alla fine me la sono cavata, direi, egregiamente, anche se non è il mio campo. Adesso noi ci colleghiamo con l'ospite che ci sta ascoltando, che si chiama Antonella Meiani, che in realtà è una amica, possiamo dire così, Antonella, di Radio Popolare.
Di Radio Popolare.
Sono lusingata dalla
definizione. Sì, molti ascoltatori e ascoltatrici ti conosceranno, direi ormai ex maestra, ma la maestra che tutti avremmo voluto avere.
E che rimane maestra per sempre.
E che rimane, perché quando si è maestra si è maestra per sempre, che però in questo momento, dove non sta più facendo come attività primaria quella di maestra, in realtà io che la seguo non riesco mai a starle dietro, talmente tante cose fa. Quindi cerco sempre di tirare un po' le fila delle sue mille attività e l'attività che sta facendo in questo momento è di volontariato alla alla casa di reclusione di Opera. E adesso a breve, il 15 di febbraio, che non è a brevissimo perché in realtà è il 15 di febbraio, ma per iscriverci bisogna farlo prima del 31 di gennaio, quindi ti abbiamo sentito adesso in modo che ci siano iscrizioni numerose dei nostri ascoltatori, dove ci sarà un'occasione straordinaria di incontro con le persone detenute, perché non è che tipo si può entrare facilmente.
Manco uscire, a dire la verità.
Neanche uscire, no, perché lì sono detenuti in alta sicurezza. È vero, Kesten, hai ragione. Però questa è un'occasione particolare perché ci sarà un percorso, un viaggio, chiamiamolo così, filatelico e narrativo, insieme ai detenuti, dove diciamo l'argomento sarà la Costituzione, gli articoli della Costituzione. Giusto, Antonella?
Esatto, l'hai descritto benissimo. È nato dalla collaborazione di due laboratori, quello di filatelia e quello di lettura, e effettivamente presenteremo una mostra filatelica e un percorso narrativo nel teatro della casa di reclusione di Opera.
E com'è che nasce questo? Diciamo prima un po', facciamo un po' un intro dicendo come nasce questo laboratorio di lettura e che cosa fate.
E allora, i laboratori coinvolti sono due. Il laboratorio di lettura, che è quello che io conduco insieme a Donata Civardi, è nato su una sua idea nel 2017 per i detenuti dell'alta sicurezza. Ed è un laboratorio in cui si legge, si discute, ci si confronta e si elaborano anche riflessioni scritte. È composto da 15 partecipanti e si incontra ogni settimana. Da diverso tempo ha iniziato a approfondire la conoscenza della Costituzione accogliendo la proposta del gruppo di filatelia, con cui condivide alcuni partecipanti. E quindi abbiamo deciso di condurre insieme il pubblico, il 15 di febbraio, il pubblico esterno, in un viaggio sia filatelico che teatrale.
E che cosa si farà? Raccontacelo.
Dunque, ti introduco per contestualizzare questo gruppo filatelico, mm-hmm. che è nato da un protocollo di intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Poste Italiane. Sta attuando un progetto formativo che si chiama Filatelia nelle Carceri. L'aspetto molto particolare di questo gruppo è che utilizzano i francobolli come strumento e occasione di riflessione, di approfondimento culturale su poesia, religiosità, problemi ed eventi sociali, aspetti culturali e storici. Fa parte del gruppo anche Marcello D'Agata, che tu hai visto la locandina, è l'autore del quadro che abbiamo messo nella locandina, sì, ed è autore anche di due francobolli della Città del Vaticano dedicati al Natale. Il gruppo è condotto ed è nato per opera di Danilo Bogoni, che quando ha firmato il protocollo era presidente di Poste Italiane, no, non si chiama Poste Italiane, vabbè, dopo vi dico il nome giusto. E niente, loro recentemente il gruppo ha deciso di affrontare il tema della Costituzione e ha prodotto oltre 200 fogli d'album in cui i singoli articoli sono illustrati con francobolli e altri documenti postali che sono stati scelti prevalentemente tra il materiale messo a disposizione dai benefattori. Loro hanno ricevuto un sacco di donazioni anche da Papa Francesco, e ogni articolo della Costituzione è scritto a mano, una scelta che ha stimolato, e questo è l'aspetto molto originale di questo gruppo, ha stimolato il gruppo a riflettere, a soffermarsi sulle parole, ad approfondire il significato del messaggio. E i primi 12 articoli sono stati anche commentati, e tutti questi materiali saranno esposti e raccontati dai detenuti stessi nella mostra Costituzione in filigrana, che è uno dei due step dell'evento del 15 febbraio, e all'arrivo le persone che verranno potranno visitare questa mostra, che verrà poi illustrata dai detenuti stessi.
Ah, quindi saranno loro che accompagneranno.
Dicevo che Danilo Bogoni, che ha firmato il protocollo, era presidente al tempo dell'Unione Stampa Filatelica Italiana, per dire che rete c'è, certo, di competenze.
Certo, certo. E senti, se qualche ascoltatrice, ascoltatore volesse partecipare, perché comunque è aperta a tutti, quindi chiunque può venire.
È aperta a tutti, assolutamente, e dunque bisogna prenotarsi entro il 31 di gennaio.
Quindi
assolutamente,
perché
tre
giorni,
è una questione,
sì,
organizzativa. Tassativa. Sì. Bisogna mandare una mail a sede@cameraPenaleMilano.it, perché noi abbiamo il patrocinio della Camera Penale, che ringraziamo anche per il supporto organizzativo, e bisogna indicare data e luogo di nascita e allegare un documento di identità.
E insegnare, immagino, nome e cognome. Corretto?
Sì, senz'altro. Certo. L'importante è sapere che l'ingresso in carcere per queste iniziative, ma in tutte le carceri, deve essere molto anticipato per via dei controlli, quindi bisogna arrivare alle ore 14, anche se l'evento inizia alle 15, lasciare a casa, in macchina, altrove i cellulari, se no bisogna depositarli perché non può entrare niente di elettronico, e presentarsi con il documento d'identità usato per la prenotazione.
Certo, prenotazione che leggo, correggimi se sbaglio, nella locandina, che va fatta entro il 31 gennaio ma alle ore 12, quindi non è che tipo si sveglia,
sì,
qualcuno alle
15. Per loro, perché poi loro devono trasmettere tutti i dati alla casa di reclusione che fa i controlli successivi.
Certo.
A questo proposito sono curiosa un po' di capire come può funzionare, insomma, l'incontro di una persona. Per esempio, io sono molto incuriosita, non è detto che in questi tre giorni non avanzerò la richiesta di partecipare. E, cosa devo aspettarmi? Arrivo lì e che tipo di rapporto posso instaurare con, appunto, le persone che sono all'interno? Certo.
Beh, inizialmente il rapporto è solo con gli agenti della polizia penitenziaria, che ti scortano fino al luogo in cui avviene l'evento. E si attraversa una lunga galleria che si chiama Galleria delle Opportunità, e poi si arriva alla Galleria della Mostra, e lì ci saranno i detenuti che spiegheranno alcune cose e con cui ovviamente si può relazionarsi chiedendo cose inerenti alla mostra. E poi tutti si va in teatro e ci sarà ancora un momento di spiegazione del gruppo filatelico, e poi inizia invece la rappresentazione del gruppo di lettura. E non sono, certo, è un po' difficile rapportarsi più di così, no? Perché loro hanno dei tempi un po' contingentati, vengono accompagnati giù quando inizia l'evento e poi vengono riportati nel loro reparto alla fine dell'evento, e quindi ecco, io sono riuscita giusto a presentarmi e fargli stringere la mano ai miei parenti l'ultima volta che hanno fatto uno spettacolo. E, un impatto comunque, perché vedrete uomini anche di una certa età che si mettono in gioco, e quindi quello che uno si deve aspettare è soprattutto un impatto e una riflessione, un contatto diretto con la realtà della privazione della libertà e delle lunghe detenzioni anche.
Certo. Posso fare una domanda anche io, anche se non sono in studio?
Certo, Kesten, vai.
Non so. Grazie. Beh, proviamo. No,
volevo chiedere invece il punto di vista contrario, cioè cosa rappresenta per loro, per la popolazione carceraria, questa immagino e spero piacevole invasione del loro spazio?
Guarda, grazie di questa domanda perché è una cosa che mi piace sempre sottolineare. Per loro, allora, per noi l'incontro con per noi volontari che organizziamo questi eventi, l'incontro col pubblico esterno è un modo di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti, certo, di tutte le problematiche varie e diversificate che ci sono riguardanti il carcere. Per loro che non hanno prospettive, per molti non c'è neanche la prospettiva del reinserimento nella società, a loro interessa tantissimo avere un momento di scambio emotivo con il pubblico esterno e soprattutto lasciare dei messaggi che li facciano partecipare al dibattito pubblico, perché loro sono consapevoli e convinti che chi si porterà a casa le loro riflessioni sul lavoro, perché questa prima puntata è concentrata sugli articoli che riguardano il lavoro, loro sono sicuri e consapevoli del fatto che queste riflessioni poi avranno una loro strada. Certo. E loro, certo, sono come dire, contenti di questo tipo di partecipazione alla società in cui ovviamente vorrebbero tornare in altro modo.
Chiaro, ok. Quindi è sicuramente un'esperienza che aspettano con una certa impazienza, immagino.
Assolutamente, poi a loro piace molto stare sul palco, loro si mettono in gioco tantissimo. Guarda, tra l'altro la lettura scenica, perché loro per molti il copione è obbligatorio, però ne fanno una lettura scenica, non è semplice, soprattutto per persone di una certa età, anche certo, legate anche al dialetto. Ma c'è una grande disponibilità a provare, a riprovare, a esercitarsi durante la settimana, ad accogliere le nostre correzioni, i nostri consigli, e c'è un grande sostegno reciproco tra loro. I progressi e i successi sono sempre accompagnati da applausi, per esempio il racconto, sì, delle esperienze personali che si intrecciano alle narrazioni d'autore, diciamo, e nonostante abbiano una traccia scritta, quando le provano c'è sempre una certa dose di teatralità che scatena sempre gli entusiasmi, e ci sono gli agenti in corridoio che spiano dalla finestrella per capire che cosa succede, perché ci sentono un po' entusiasti.
Certo.
E io ho fatto la maestra, quindi sono molto attenta e sensibile a queste dinamiche relazionali, che trovo ancor più preziose se nascono in una situazione di privazione della libertà con ridottissimi momenti di socialità. È proprio una bella classe, pensa che sono quasi tutti i miei coetanei. Comunque sì, sono molto impazienti e molto contenti di questi eventi.
Quanti sono? Esatto, in quanti partecipano questo?
Nel gruppo Filatelia sono una decina, nel nostro sono una quindicina, le presenze non sono sempre costanti perché loro hanno anche per me qualcuno ha permessi di uscita, qualcuno a volte viene trasferito oppure si impegna in università o per diplomarsi, e quindi insomma c'è sempre un gruppetto di due o tre che magari non frequentano con costanza. E nell'evento del 12 del 15 parteciperanno in 12.
Okay.
Davide, un nostro ascoltatore, ci scrive infatti e ci chiede di ricordare la trasmissione Jailhouse Rock di Antigone Onlus, che tra l'altro viene trasmessa qui ovviamente sulle frequenze di Radio Popolare, un'altra delle attività insomma che vengono svolte all'interno delle carceri e che hanno la possibilità di essere ascoltate fuori, che è una delle diciamo che negli ultimi anni c'è molta più sensibilità e anche voglia insomma di creare comunque una connessione, per quanto possibile possa essere, tra le persone appunto che sono recluse e l'esterno.
Sì, è vero, purtroppo non è mai abbastanza, perché molto spesso queste iniziative, queste trasmissioni raggiungono e vengono colte nella loro essenza, soprattutto dalle persone che sono già orientate in un certo modo nei confronti di questo argomento. E abbiamo bisogno sempre di più di occasioni come questa che mi state dando anche voi, per cui vi ringrazio, di narrazione, di una narrazione dall'interno, e servirebbero un sacco di occasioni in cui l'esterno entra, perché viste da vicino le cose davvero cambiano tantissimo.
E certo. Sì. Sicuramente, infatti noi invitiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori di iscriversi e di partecipare a questa occasione bellissima, poi ce ne saranno altre e tu ce lo dirai, no? Così ne potremo anche
appuntate,
ricordarlo.
Sì, appuntate tra l'altro, questa cosa della sua istituzione.
Ecco,
sì.
Quindi se non, qualcuno non potesse il 15 di febbraio troverà modo magari di farlo in un'altra occasione, però nel frattempo approfittiamo di questa e quindi entro mercoledì 31 gennaio alle ore 12 scrivete a sede@camerapenalemilano.it e iscrivetevi. Noi Antonella ti ringraziamo tantissimo.
Solo una cosa, perdonami, quanti episodi, perdonami tu, quanti episodi sono, avete in programma grosso modo? Perché non può magari
almeno
nell'immediato
altri due, almeno altri due, uno sulla scuola sicuramente, perché è il motivo per cui io sono arrivata in questo gruppo, è che sono andata a presentare il mio libro sulla scuola, tutti i bambini devono essere felici. E quindi abbiamo una serie di riflessioni e di esperienze personali sulla scuola incredibili. E poi parleremo anche di giustizia, dell'articolo 27, della giustizia riparativa, insomma almeno altri due incontri li faremo.
Perfetto. Un bacio, e visto che hai citato quel libro, dai un bacio anche da parte mia Paolo Limonta,
protagonista, esatto, che sarà presente,
esatto,
perché
non ne dubitavo,
quanto lo aspettano.
Certo. E vi bacio entrambi e ci vediamo presto. Grazie Antonella.
Grazie a voi, grazie davvero.
Grazie.
Ciao.
Adesso invitiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di ascoltare con attenzione il brano che sta per partire, perché poi lo analizzeremo. Non interrogerà neanche Samuele Brusca, però farà delle cose.
Farà delle cose.
And your bankers too. Let's get up and learn those rules. When the man and the crazy chief, one says sun and one says sea. AM, the FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Seen the ads, he thinks it's nice. Better work hard, I've seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jerk. Yeah, wait, bye-bye. Wait, bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take 1 hour, do y'all. Cheese boy got. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has led to attention. Lunar landing of the dentist convention. Italian monster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. A cowboy's doing TV land. Sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting? Your friend, your sweat. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever
ever stop, long enough to start, take your car out of that gear. Don't you ever stop, long enough to start, get your car out of that gear. Call them up, a fire and Engels came to the checkout at the 7-Eleven. Marx was good, but he had sense. Engels lent him the necessary bits. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? Meet the king and the happy dandy. Went to the park to check on the game.
Beh, non si sfuma mai una canzone.
No,
non si sfuma mai.
Abbassiamo solo, così la teniamo sotto. E adesso abbiamo qua al microfono Samuele Brusca. Ciao Samuele.
Buonasera, buonasera.
Ciao,
buonasera.
Ecco che anche Kesten ti saluta.
Grandissimo, un salutone.
Perché sei qua? Ma prima di tutto spieghiamo bene che io ho fatto questa presentazione all'inizio un po' così, definendoti l'influencer dell'inglese, che ovviamente mi ha guardato torvo. E quindi che cosa fai, chi sei e perché sei qua?
Ok, allora, termine influencer sì, mi piace, ma relativamente. Io sono un content creator e English tutor, quindi insegno inglese, lo faccio sui social, lo faccio in maniera un po' pop, se così possiamo dire.
Assolutamente sì, a Radio Popolare poi.
Dai, e cerchiamo di portare un po' di innovazione in una materia, in una disciplina, appunto l'insegnamento, che ha bisogno di un po' di restauro, dai. Giusto. Ci proviamo, ci proviamo.
E ride.
È vero, mi piace questa cosa. No, ma perché è vero che ha bisogno di un po' di restauro, anche perché come in realtà abbiamo detto forse in altre occasioni, io e te, Samuele, la questione dell'insegnamento dell'inglese è anche super abusata, per cui il tutto parte dall'aver trovato una chiave per raccontarlo che è abbastanza originale il tuo, cioè quello di andare a vedere non solamente l'inglese, ma gli inglesi, non come le persone, ma intendo come varie declinazioni e varie sfumature del parlare la lingua.
Sì, le varie varietà, diciamo così, esatto, dell'inglese, quindi non soltanto i classici British American, ma anche Australian, Nigerian, insomma l'inglese è a tutto tondo, che poi come hai detto tu si chiama inglesi, non inglese, quindi al plurale.
Anche perché così ti sgrava un po', cioè non a te perché tu non hai problemi, però chi ti segue tipo me è sgravato un po' dalla questione dell'avere la pronuncia perfetta, nel senso che gli inglesi valgono un po' tutti, volendo.
Sì, sì, assolutamente, no, proprio valgono tutti, perché tutti hanno degli standard, poi chiaramente ci sono quelli più affermati, quelli meno affermati, però sì, valgono, assolutamente sì.
Ecco.
Basta,
anche il tuo,
basta
Gaia.
Farne uno.
L'inglese...
Ma Kesten, stai facendo del language shaming, eh? No, del pronunciation shaming.
Però io penso anche che l'inglese è bello perché è vario, in tutte le sue sfumature appunto, però il rischio per uno straniero che sta imparando è di mischiare, no? Io ricordo il mio docente di inglese che si arrabbiava perché diceva, allora, cioè era abbastanza o bianco o nero, o inglese British o inglese americano, non mischiate insieme, decidetevi o uno o l'altro. Quindi qui c'è invece proprio da fare un mischione.
È quello il problema.
Incredibile.
Che si pensa che c'è bisogno per forza di impararne uno di inglese. Innanzitutto, se mischi non fa niente, sei anzi più international, no? Poi capisci più varietà, capisci più persone. Metti che hai un inglese britannico stretto tipo Adele, visto che restiamo in tema music, cioè molte persone, soprattutto parlanti europei, non è che la capiscono, quindi è uno svantaggio, diventa uno svantaggio.
Vero.
Più è thick la pronuncia, più a questo stage è uno svantaggio in un certo senso, quindi non vuol dire che bisogna parlare con i piedi, per carità, però neanche essere troppo fissati, un po' alleggerire un po' di ansia, ecco, diciamo così.
E qui da noi,
Samuele,
scusami, vai. No, vai.
Ultima roba veloce. Sì. Che leggevo un articolo interessantissimo sul fatto che, a proposito di Adele, che è un buon esempio, ma poi ce ne sono anche altri, che i cantanti e le cantanti non sempre cantano con il loro accento di provenienza.
Bravissimo.
Sono molti i British che americanizzano un po' proprio per essere compresi, o semplicemente perché in musica poi viene meglio.
Sì, è più musicale. È più musicale, è vero, assolutamente sì. È più musicale l'American English che il British. Ci sono degli studi che supportano questa cosa e se ne è parlato tanto, e molto spesso e British tendono a americanizzare il loro accento quando cantano.
Ma chi glielo dice adesso i Beatles?
Già.
Ma forse erano i primi?
Non tutti, perché per esempio se tu vedi James Arthur non americanizza.
Ok. Però non i Beatles americanizza. Un po'
anche Ed Sheeran.
I Beatles americanizzavano un po',
sì,
secondo me.
Sì,
io comunque Beatles, li capivo sì, benissimo.
Sì, sì. C'era una questa simpatica intervista in cui Paul McCartney raccontava che suo padre gli avrebbe suggerito di dire di cantare She Loves You, Yes, 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 invece di farlo all'americana perché gli stava antipatico, e lui diceva: papà, fa schifo, yes, yes, yes. Deve essere Yeah, Yeah, Yeah.
Certo.
Comunque c'è Gianni che ci scrive e dice che lui vorrebbe lezioni di Indian English, che dice che sa fare le cadenze di diverse zone US,
un Indian
po'
English.
Di British, ma vorrebbe esatto. fare tipo Tom Seller.
Ok.
Ok.
Of course, I can do the Indian accent if you like. That's not a problem.
È meraviglioso.
Si può fare. That's not a problem. Just reach me out on Instagram, I'll contact you directly.
Ascoltami, Samuel. Ormai io lo chiamo Samuel, mio migliore amico. Ci dici un po' che cosa farai qui per noi?
Allora, cosa farò qui per voi?
Abbiamo scelto una canzone che ha scelto Clarice, come dicevo in apertura.
The Clash, che mi piacciono moltissimo.
Sì, mi è piaciuta molto, tra l'altro, questa canzone, perché è ricchissima di chicche da esplorare, quindi ho preso un po' di punti salienti della canzone, possiamo parlarne insieme, insegnare un po' di inglese anche qui su Radio Popolare.
Quindi bambine, bambini, ascoltatrici, ascoltatori, mettete davanti alla radio anche i vostri figli e perché no voi, e facciamo un po' di lezione di inglese.
Dai, vai. Partiamo con la parola knuckle, no? Che knuckle, quando dice knuckle merchants and new bankers too, mask it up and learn those rules, right? Quindi knuckle, il significato più widespread, quello più conosciuto, è le nocche.
Le nocche, knuckle. Le mani.
Sì.
Esattamente, però può essere anche un verbo in slang e significa anche rimboccarsi le maniche, darsi da fare. Altrimenti non aveva senso, no? Nocche mercanti e anche voi banchieri, non aveva senso.
No.
Quindi rimboccatevi le maniche, mercanti, e anche voi banchieri. Dovete alzarvi e imparare le regole, ok?
Scusa, lo diciamo un po' all'italiana. Com'è che è scritto knuckle? Knuckle?
Nucle.
Nucle.
C'è la bruttissima K muta, quindi non si legge. C'è K nucle.
Nucle, ok. Nucle.
Io pensavo che nocche come verbo stesse per prendere a cartelle qualcuno. Invece no, è più pacifico di così.
Però ha senso duro. Il ragionamento, perché succede un sacco di volte questa cosa.
Sì, ah sì, eh?
Sì, 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 che il sostantivo poi diventa una cosa simile nel verbo, assolutamente sì. Poi ci sono un bel po' di acronimi interessanti che fanno proprio parte un po' del vostro mondo della radio. Questi AM, FM, PM. Però che uno non esperto non lo capisce. Magari qualcuno che sta ascoltando la canzone dice: ok, AM cosa sta per mattina? Perché in inglese AM...
antemeridio.
Sì. Exactly, quindi... mattina, PM, stessa cosa. In realtà sono diversi tipi di broadcasting e usano diversi tipi di modulazione. Quindi AM in questo caso è amplitude modulation, ok? Quella nostra, FM, è frequency modulation. Radio Popolare su FM, e non mi ricordo adesso il numero.
107.6.
Mentre PM non è pomeriggio, ma è phase modulation.
Ok.
Ok? Quindi...
phase PH, così.
Sì. Esatto. Infatti,
come il Philadelphia.
Traduco alla buona.
E se si analizza tutta la frase, ha un senso, perché AM, the FM, the PM too, churning out that boogaloo. Quindi, amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation, anche, produciamo in serie questo boogaloo, che è un genere della Latin music. Ok, quindi a tutti.
Ah, io però non l'ho mai sentito.
Eh sì, un genere popolare degli anni 60.
Exactly.
Yes. Non lo so perché ho qua il PDF. Non ce la faccio a fare tipo quella che sa un sacco di cose. Ma dico subito che in realtà ho qui davanti a me la lezione che mi ha dato il maestro Samuele. Ok.
Ho fatto anche un po' di ricerca, dai. E ci sono poi dei termini slang molto interessanti, uno un po' offensivo verso le forze dell'ordine e un altro un falso amico. Quando diciamo la gente chiama cops i policemen, diciamo che non è un termine molto apprezzato, è un termine che ormai si è, diciamo, popolarizzato, tra virgolette, ma è sempre dispregiativo quando in inglese qualcuno dice cops, oh watch out the cops, no?
Sì, spesso va con fucking anche, no? Accoppiata.
Esattamente, no, no, hai centrato il segno, esattamente sì. E poi pavement. Pavement.
Ah, quello mi è piaciuto parecchio.
Sì, 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 questo pavement che è praticamente il non è pavimento, ma è l'equivalente di sidewalk in American English, che sarebbe marciapiede, ok? Quindi watch out. E in questo caso, appunto, what do you have for entertainment? Cos'hai per divertirti? Poliziotti che prendono a calci gypsies, che sarebbero gli zingari, on the pavement, nel marciapiede.
Gaia, watch out.
Sta attenta,
eh?
Absolutely.
Ma cops perché è spregiativo?
No idea. Actually, no idea.
Ok, allora va bene.
va bene. Andiamo di cops.
Cops è dispregiativo perché, come tutte le parole slengate, tra virgolette, in questo caso ha assunto una connotazione poi negativa. Scusate la tautologia, però diciamo che...
ma perché tendenzialmente tutto quello che non è il nome ufficiale quando si parla di queste di istituzioni è per forza dispregiativo. Secondo me è una roba così...
Sì.
Cioè, se tu vai da Mattarella gli dici bella pres,
esatto.
Per dire
sbirro non mi è no è
esatto. Sbirro, infatti. Ma
è una canzone degli anni degli anni 80,
ok,
e lo slang però è ancora, a parte la parola cops, cioè potrebbe essere un testo scritto oggi,
okay. Assolutamente sì,
attuale.
Molto. Tra l'altro nel ritornello c'è un'espressione tipicamente British che è you lot. Equivalente British di y'all americano, che vuol dire voi tutti, you all, you lot, per indicare proprio tutti.
Okay.
You lot,
certo.
What, infatti, fa quasi una call to action, no?
Esatto.
Quindi you lot, what, cosa, dimmi, don't stop, non fermarvi, non fermatevi, give it all you got, date tutto quello che avete.
Sì, perché poi lì c'è anche un problema di rima, no?
Quindi una
forse you all non andava con what, invece you lot va con what. Sto un po' di analisi del testo.
Mi sto veramente emozionando, sì, esatto.
Stai capendo
la dance, come diceva Elio.
Esatto.
sì, assolutamente. Poi questa band, ho notato, ama storpiare la qualsiasi, storpia tutto. Infatti abbiamo tantissime robe tipiche del linguaggio parlato, tantissime abbreviazioni del linguaggio parlato che tengono sempre gli inglesi, no, ad accorciare le cose. Quindi una parola come give me, una coppia di parole come give me diventa gimme.
Gimme.
Come la canzone degli ABBA.
Gimme.
Esatto. Gimme.
Esattamente quella. Gimme Honda, gimme Sony. Non give me, perché li rallenta un pochino, no?
Poi si indurisce anche, invece... Sì. Com'è che era? Give me love? Non me la ricordo, insomma. Sì. Comunque sì, più musicale, più morbido.
Io la so in spagnolo. Vabbè, fa niente. Ci scrive un ascoltatore che non si firma, che dice cops c'era già in Hurricane di Bob Dylan. Vabbè, ma c'è in un sacco sia di testi, di letteratura, che anche musica.
Cops credo che sia antichissimo.
Sì. Molto. E hai toccato un punto importante, che è quello là della pronuncia che stona un po', hai detto, no? Dirlo in forma, diciamo, completa. Ed è una questione di stile. In musica si tende a, appunto, far sentire i suoni migliori, no? Una, diciamo, N velare, tipo in tutte le parole che finiscono con ing, no?
N velare,
ora te lo spiego. Tutte le parole, per esempio, che abbiamo sentito, no? Fretting, sweating, getting, no? Noi dovremmo avere questa N velare, cioè la lingua che tocca il velo del palato. Quindi vedi, il palato è proprio al centro della bocca, in alto, un po' più avanti, quindi verso, diciamo, la gola, c'hai...
Aspetta che ci provo, Gaia, proviamoci. La lingua, dove deve... Il dente d'oro.
Prova a dire inganno. la parola inganno.
Inganno.
E fermati prima di pronunciare la G, ma proprio prima, un pezzettino prima.
Ah,
esatto. Oh. Gian Piero l'ha azzeccato.
No. Ok.
E questo ing. Ok. No, ti fermi lì. Però immaginate cantare fretting, sweating, getting, sì. Suona male, no? Sì. Quindi che fanno? Invece di fare una N al velare, fanno una N alveolare, che è la nostra N, la N di nome, la N di nicchia, eccetera. Quindi la N che sbatte sugli incisivi e dice fretting, sweating, getting, molto più veloce.
Ah, sparisce la G.
Esattamente, sparisce, la G non c'è a prescindere.
Sì,
però invece la pronuncia. N, esatto, la N invece di essere alveolare diventa... Velare. Invece di essere velare, scusate, diventa alveolare.
Cos'è un'altra cosa, alveolare, cos'è successo? No?
Sì. Invece di diventare velare, diventa alveolare.
Olly esatto. Ci scrive, e vabbè, scrive in un inglese, praticamente secondo me madrelingua, ma poi il professore Olly, qua certo. Ci dirà, esatto. Ci dice che sì, va bene l'inglese americano di qua di là, però l'inglese dell'Inghilterra è
il British,
è proprio lui. E Adele è semplicissima, è assolutamente facile da capire.
Yeah, Adele. Beh, forse per lei, diciamo.
Esatto, un pochino esatto. Di parte.
Esatto, un po' di parte nel nostro Olly.
Yes, assolutamente.
Samuele, che dire? Noi ti ringraziamo tantissimo perché ci è piaciuto un sacco questo.
Tanto, guarda, è finita anche la base. Io avevo un'ultimissima domanda però, per la mia curiosità. Gli italiani, l'accento italiano, quando un italiano medio, insomma, non saprei neanche, generalizziamo banalmente.
I come from Italy, you know, I like the pasta.
Ecco, bravo, esatto, grazie esatto, per la demo. Esatto. Ricorda un po' quello, non dico quello indiano, ma quello un po' pacchi, ce lo diceva anche Astrid in chat, che poi...
No, direi di no. Cioè, almeno io sono un po' di parte, forse perché ho un orecchio allenato, per me non c'entra niente.
Proprio...
Forse vagamente potrebbe ricordare, però onestamente, se chiedi a me, no.
No anche no, perché no. L'indiano ha di particolare il suono della D, che diventa una D.
Bravissimo. Poi la struttura proprio dell'Indian English, diciamo, è tutta indietro dal punto di vista fonetico-articolatorio, no? Tu non parli con la maschera, ok, che sarebbe la parte frontale della tua faccia, ma parli proprio di gola e quindi vai tutto indietro, non so spiegartelo, ora purtroppo non mi vedono, ma è come se si ritirasse tutto indietro, tipo una tartaruga che ritorna nel suo guscio, no? E quindi
è vero, è più
suono
gutturale,
un po'...
no?
Esattamente.
Ma invece come cantilena?
Allora, come cantilena, a parte lo stereotipico accompagnamento della testa indiano, come cantilena noi abbiamo questa tendenza di parlare sempre con l'accento alla fine.
Ok.
Ok, scusate, è uscito un po' di Checco Zalone lì. okay. You know, when we speak Italian, we tend to put the accent at the end of the words. Ok, quindi una cosa del genere. Però, ecco, questo è il fundamental problem, diciamo così, quando invece, soprattutto il British English, vuole che l'accento venga posto all'inizio, no? Quindi c'è più un'organizzazione proprio dei suoni diversa, non c'è la tendenza ad andare verso oltre. Ci si ferma all'inizio e poi muore alla fine. Noi siamo al contrario.
Okay. Vero, giusto.
Comunque Olly ci scrive e dice che è al 100% italiano, quindi ha questo perfetto e magnifico British.
Amazing.
Amazing, veramente. E quindi noi ci sono altri messaggi?
Sì, Cinzia ci chiede come si chiama l'ospite, ma può essere che lo seguo su Instagram da almeno un paio di anni?
Assolutamente sì, sicuro che lo segui, anzi possiamo fare anche un momento di pubblicità, di spot, e dire Samuele Brusca _,
okay.
Che è il suo... account sui social, su Instagram in particolare, quindi seguitelo, fate lezione, ma mi sa che torneremo con degli appuntamenti qua, perché ci è piaciuto questo angolo d'inglese.
Io voto sì.
Tu voti sì, Kesten, sempre che ti ascolteremo, perché ormai stiamo prendendo possesso dello studio, vedremo se ti faremo rientrare.
Ero il conduttore.
Come direi in uno dei miei video, fatemelo sapere nei commenti.
Fateci sapere nei commenti, cioè mandateci dei messaggi in questo caso se rivolgiamo Samuele, ma soprattutto se rivolgiamo Kesten.
Guarda, guarda che risata un po' forzata.
Esatto. Sì, esatto, sto per andare in analisi adesso.
Quindi grazie Samu.
Grazie a voi.
Grazie Samu, vediamo presto, mettiamo un brano
italianissimo.
Poi, italianissimo, e ci colleghiamo con la nostra Astrid.
A tra poco.
Ciao.
Ciao.
Libera, voglio essere libera. Dai. Di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni. Libera, voglio essere libera. Di uscire la sera, tornare da sola, senza la paura, persino del tipo della sfazzatura. Di fare un figlio anche a 40 anni, di divorziare, poi risposarmi. Amare un uomo con 10 anni in meno che mi vuole bene. Bene davvero fare l'amore, girare un porno, cambiare letto pure ogni giorno. E di morire come mi pare, non massacrata da un criminale, non dalle pietre. Di nuova vita, delle mie mani farò cantieri o fragilissimi tulipani. Della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte scura. Della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera.
Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera.
Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera.
Voglia di un po' di disco.
Sì, volevamo mettere un po' di dance. Sta ballando Clarice. Nel
aspetta, frattempo. Aspetta, aspetta. Questa cos'era?
Ta, 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 ta. Te la rifaccio?
Te la farò, te la faccio col mio tastierino immaginario, col mio tastierino invisibile. No, It's My Life di Dottor Alban. Alban, Alban. Dottor Alban, eh? Ok,
che Samuele è ancora qui tra noi, l'abbiamo zittito, ma è ancora qua tra di noi. Eccoci, e quindi continuiamo con l'ultima mezz'ora di Bohemica In, stavo dicendo di tutto un po', Bohemica e Bohemica.
Bohemica.
Bohemica. Bohemica In, e abbiamo la nostra Astrid in linea.
Buonasera.
Ciao Astrid.
Ciao Astrid.
Ciao.
Comunque volevo tranquillizzare tutti, no, volevo tranquillizzare tutti sul fatto che non è che è l'accento italiano che sembra quello indiano, sono proprio io che parlo molto male inglese, capito? E che sembra che ti devo vendere un pollo tandoori tutte le volte, capisci? Perché non ce la faccio, non è il mio, però pace, eviterò.
Ma no, che a noi ci piace così aerobica.
Vero. L'accento bergamasco.
Esatto, bellissimo. Non vedo l'ora di sentire il tuo inglese. Ma invece di che cosa ci parli oggi, Astrid?
Allora, stasera volevo fare una piccola, cioè volevo rinfrescare la memoria sulle figurine, quelle dei calciatori.
Le figu.
Cielo, non cielo?
Cielo manca.
Ma a parte che ho scoperto che ce ne sono alcune che valgono un botto di soldi.
Ma vecchie o di adesso?
Vecchie. No, alcune vecchie, alcune introvabili, cioè proprio una roba, a parte che la Panini in generale vale un botto di soldi, se certo. Volete, ho letto i ricavi dal 2021, siamo a 1,32 miliardi di euro, per cui direi che...
Ma pure troppo, ma cioè, beh, ma dai,
le,
ma cosa ne
le figurine tirano un botto, ragazzi, ma un botto,
cioè, poi io pensavo... una sorta di monopolio de facto, nel senso che...
Sì, perché le fanno loro, cioè ormai le fanno loro in tutto il mondo. Adesso non sono riuscita a capire se è ancora italiana, perché ho letto una notizia di Repubblica, ma era datata 2019, di questa offerta che era arrivata dagli Stati Uniti, ma poi non sono riuscita a capire se si era concluso oppure no, perché non ho ritrovato la notizia, eccetera. Però nel caso, se a qualcuno interessa, mi informo per la prossima domenica, d'accordo? Okay. Però invece... 2021 ricavi record 1,32 miliardi di euro in figu, raga.
Tanta roba.
Mi sorprende il fatto che sia a livello mondiale. Io pensavo si limitasse almeno, non so, al massimo
no,
all'Europa.
Ma tra l'altro la menata è che leggevo c'è un problema di licenze in scadenza per gli sport americani e quindi per la questione poi di fare delle foto ai futbolisti a questo punto, perché non saranno i calciatori.
Certo.
Cioè, presumo che facciano anche... Allora, la cosa cos'è? Siccome è morto Gigi Riva, io ho pensato nella mia testa, chissà quanta gente si ricorda, in quel momento si è ricordata della figurina di Gigi Riva.
Ah certo, è vero.
Che ce ne sono tantissime, perché avendo giocato un sacco, e quindi io ho cominciato a viaggiare con la mente e a dire, ma ste figurine... Allora, queste figurine nascono così, è il 1961, i due fratelli Panini, si chiamano uno Benito e l'altro Giuseppe, fondano la loro casa editrice di fatto, agenzia distribuzione giornali Fratelli Panini, ok? E a Milano, loro sono a Modena, a Milano acquistano dei fondi di magazzino, perché quelli sono di un'altra casa editrice che si chiamava Nannina, e tra cui queste figurine qua, ma che andavano abbastanza di moda le figurine, nel senso venivano proprio utilizzate a scopo pubblicitario, le facevano un po' tutti, perché era una tendenza che si era vista funzionare molto bene, c'erano già storicizzata come abitudine quella di creare delle figurine, di crearle belle perché la gente le collezionava e funzionavano proprio meramente a scopo pubblicitario, non tanto negli anni 60 che erano già più gioco di bambini, ma perché già la pubblicità passava sulla televisione, capito? Quindi già carta stampata e tutto quel mondo lì un po' veniva incrinato dalla TV. Loro cosa fanno? Hanno sti fondi di magazzino, li imbustano in buste bianche, in pacchettini bianchi, quindi finalizzati al nulla, e ne vendono 3 milioni.
Vedi, a fare business, sì. Vedi?
Ne vendono 3 milioni a 10 lire a pacchetto.
Mitici. Mitici. Ma sì, marketing di quello.
Ma in realtà, secondo me, adesso sarebbe interessante indagare questa cosa. Secondo me, non se l'aspettavano neanche loro, perché solo in quel momento che dicono: ok, allora fermiamoci un attimo, le facciamo stampare noi, facciamo noi delle figurine e facciamo anche l'album per collezionarle, perché non c'era l'album con questo primo giro.
Ah, erano semplicemente così.
Ma sì, erano così a uffa, senza una vera collocazione, erano semplicemente delle figurine che te le do.
Ma erano adesive?
Questo non lo so. Non te lo so dire, perché sono quelle che loro trovano, non è che le fanno fare.
Okay. Quindi probabilmente no, cioè erano semplicemente delle... Allora, santini, via.
E può essere che fossero tipo santini. Comunque, ti ripeto, cioè nell'aria, cioè la cosa di avere le figurine non era una roba nuova, lo facevano. Tra l'altro, la prima figurina sportiva di un calciatore non è neanche italiana, e risale al 1894, cioè quindi parecchio tempo fa, e l'ha fatta una catena di bar sportivi di inglese. Tu andavi là e loro ti davano la figurina e quindi le collezionavi. Ok, quindi era una cosa che esisteva già dai tempi di Re Luigi XIV, cioè Re Sole cioè aveva le figurine con cui giocare delle regine. Sì, aveva delle figurine che erano praticamente delle rappresentazioni delle regine più famose del mondo.
Cioè, un po' inquietante questa cosa.
No, perché facevano vedere gli usi costumi, cioè probabilmente erano belle per i vestiti, per tutto il contorno che ci avevano, mica erano… A che figurine stai pensando, Gem?
No, sì, ok, lo confesso, stavo pensando cose un po' pornacchione.
Ecco,
ma comunque abbiamo un ascoltatore, Gianni, che è sul pezzissimo e che prima ci dice che Panini prima era stata venduta e poi gli italiani se la sono ricomprata. Quindi,
ah, grande che mi ha aggiornato su questa cosa.
E poi ci dice anche che erano adesive solo dagli anni 80 in avanti. Prima ci voleva la colla.
Ah, ma dai, ce la mettevi tu.
E qua scopriamo, caro Gianni, che noi siamo giovani e che quindi non ce lo ricordavamo. Però io, cioè, lo sapevamo un po' per cose da... così, vintage.
Ma la colla era forse la, come si chiamava?
Coccolina.
La coccolina.
Coccolina.
Quella sì, quella, oh donna, io la leccavo anche quella.
Ma guarda, credo che lo facessero tutti perché era oggettivamente buona ed era ovviamente a prova di bambino o bambina curiosa, per cui certo, non era tossico.
Era
Dai, bello, chi c'è nella prima figurina? Chi è che c'è? Lo sapete?
Si parla di calciatori?
Sì, certo, la prima figurina Panini ufficiale. Perché,
figurati.
Diccelo.
Pelé.
No. Uno di quelli che dici è passato la storia solo per quello praticamente, vabbè, interistica. Però Bruno Bolchi, che era allora il capitano dell'Inter, cioè nel loro primo album mettono come prima figurina Bruno Bolchi e come in copertina l'allenatore del Milan, invece fanno un po' una cosa così. E pare che avessero scelto Bolchi perché era l'unico di cui avevano tipo una fotografia formato fototessera e loro giravano per Modena per capire chi gli potesse fare sta cosa.
Non ti rendi conto,
okay. Capito? Solo che ne hanno vendute 15 milioni di bustine poi nel 62, cioè quando si sono messi a farlo seriamente hanno quintuplicato le vendite.
Incredibile. Avevano veramente visto giusto, cavolo.
Vero, questa roba qua è incredibile. Però non è che dici è degli anni 60 o era il periodo, perché ancora adesso loro vendono tantissime figurine. Cioè l'album dell'edizione 23-24 ne avrà 600, ne ha, perché immagino che sia già stato, sono già partite le vendite, 697.
Ok.
Quello italiano, poi non so all'estero, perché tipo adesso c'è dentro anche la serie A femminile, c'è dentro la serie C.
Ah, ok, quindi penso di molto quello che era, esatto, il core.
Comunque,
Astri, prima di salutarci, ma tu qual è stato il tuo primo album, se mai ne hai fatto uno, quando eri piccolina?
Allora, secondo me, le figurine dei dinosauri.
Dinosauri.
Bello.
Perché c'avevano le figurine e dentro, e poi ogni settimana c'era anche il dinosauretto.
Che tenerezza. Invece io...
con il mio vicino di casa, che anche lui faceva la stessa collezione.
Se vi interessa il mio, vi interessa, io ve lo
sì,
dico.
Sì, dicelo, Gaia.
Ci stavo pensando anch'io. Il primo che mi è venuto in mente è, ma non so se è veramente, poi il primo è quella di Lady Oscar.
Ah.
Ah, perché c'erano i cartoni.
E certo, c'erano anche quelle dei
Io
cartoni.
Creamy, il mio primo e unico, oltretutto.
Penso Madonna,
che esatto, che tristezza. Creamy.
No, 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 al contrario.
No, è bellissimo, Creamy.
No, 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 ma perché era il primo e unico, cioè, vabbè, comunque.
Ma io poi ho fatto sicuro, adesso non so se era il secondo, ma sicuro ho fatto Beverly Hills 92-110.
Che piscina che sei!
Sei veramente piccola. E invece ci scrive, non ho, Mario ci dice che attorno agli anni 70 Panini inventò e vendette la collina biadesiva per incollare le figu senza sporcarsi le dita con la colla.
Ah, okay.
Quindi ha fatto qua. Prima colla, poi inventa la collina biadesiva, e lui la chiama collina, immagino colla piccola, e poi, e poi arrivano tac quelle già adesive, insomma.
Comunque Gemma è una di Maradona, 470.000 euro vale.
Madonna, davvero?
Sì, perché era Maradona, 19enne, che giocava nell'Argentinos Junior.
E chissà come fa, cioè, nel senso, il problema del riconoscere le figurine falsificate, perché non è che avevano la filigrana.
È una bella domanda questa.
E quindi cerca una risposta e la daremo nella prossima puntata, perché adesso...
difetto. C'è il Bellati, c'è
dobbiamo Bellati, tagliare perché sennò il Bellati che è lì che aspetta e freme per
il temone, poi
il temone, temone. Che un po' tutti fremiamo in realtà per il esatto. Temone che scopriremo dopo. Adesso andiamo di brano.
Ciao Astrid,
grazie Astrid, ciao.
If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner. Sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. In the KGB, so no funny business. Are you already are.
Ma che bel pezzo, Clarice.
All I wanna do is Bellati. Bang bang.
Ciao scienziatissimo!
Basta, adesso questa voglio che diventi la mia sigla.
Però nella versione cantata da Clarice.
È proprio così, capito?
Esattamente. Sì, va bene, Clarice deve cantare tutte le sigle. Sì. Ciao, buona settimana, buona domenica.
Buona domenica a te, scienziatissimo. Dove ti trovi?
Sono a casa di amici, però mi sono messo in un angoletto e così ho tutta la disponibilità e la silenziosità per parlare finalmente, così riusciamo a tirarlo fuori, il pipistrello superdotato.
Oh, lo aspettavamo tutti.
Ma da mesi.
Allora, è un argomento, sì, diciamo che l'argomento, la notizia è risale a qualche mese fa.
Il pipistrello.
Il pipistrello l'abbiamo tenuto in caldo perché appunto doveva essere un momento di stupore e meraviglia per l'incredibile forza della natura. Però era lì, era un po' poco, non poteva reggere un collegamento intero, ma adesso è venuto a fare un'altra notizia interessante che riguarda il pipistrello delle ali gialle, quindi facciamo tutto un blocco sulle stranezze genitali dei pipistrelli.
Era necessario, però?
Beh, sì, direi, è scienza, è natura, è documentario.
Ma perché oltre alle ali gialle, questo pipistrello cosa avrà di strano?
Allora, guarda, innanzitutto il pipistrello è interessante perché vive nell'Africa subsahariana, appunto il nome scientifico è Lavia frons, ed è un pipistrello con le ali e anche con le orecchie gialle. Non è enorme,
è
nel senso che sì, è molto molto carino, ha un'apertura alare media di circa 18 cm e le femmine sono un po' più grandi dei maschi perché portano in volo i piccoli. I piccoli si aggrappano al corpo della madre, quindi non è semplicissimo portarli in volo, soprattutto perché appunto possono impedire il corretto movimento delle ali. E allora la natura che cosa ha inventato? Una cosa stupenda.
Lo zaino.
Lo zaino, no, il marsupio neanche, quello che abbiamo portato, il gancio traino no, ma ha inventato due capezzoli,
no.
E dice vabbè, what? Ma questo ce l'abbiamo tutti, no, due capezzoli che sorgono accanto all'ano della mamma. Quindi sono certamente due capezzoli, si è creato il gelo, sono due capezzoli finti, per cui sono semplicemente, assomigliano molto a dei capezzoli, ma sostanzialmente non lo sono.
Delle emorroidi tipo?
No, ti prego.
Ho aspettato che lo dicesse qualcuno al posto mio. Però sì, sostanzialmente sono delle emorroidi, però che assomigliano molto ad un capezzolo. A questo punto i piccini si attaccano al capezzolo anale e abbracciano.
Mamma mia, no, dai, bellati, il capezzolo anale, sì. No, dai.
E abbracciano, nella natura, abbracciano il collo della mamma con le zampette posteriori, quindi praticamente è un volo al contrario, ok?
Ah, è un secondo, gancio traino, effettivamente.
Un gancio traino secondo un numero che ben conosciamo. Quindi cosa succede? Che la mamma può portare i piccini con grande facilità e la natura appunto ha fornito questi pipistrelli di due capezzoli supplementari intorno all'ano. Finalmente arriviamo al nostro serotino comune.
Che cos'è il serotino comune?
Il serotino comune è un pipistrello molto comune, lo vediamo anche svolazzare dalle nostre parti perché vive tra l'Europa e l'Asia. È un po' più grande del pipistrello giallo, che ha un'apertura alare che più o meno misura fino a 38 centimetri ed è entrato nel Guinness dei primati per avere un pene enorme.
Cioè il pipistrello non se n'era mai accorto nessuno?
No, attenzione bene, sì, in diversi, anche perché il pene nei pipistrelli è un carattere distintivo, cioè dall'osservazione del pene dei pipistrelli si capisce molto della specie, no?
Come la vivono i pipistrelli, questa cosa che arriva la gente e li guarda?
Gli misura le parti.
Tra l'altro basta soffiare, spostare il pelo appunto, e poi vedere il pene al pipistrello. No, il sortino comune è un pene gigantesco, ovviamente stiamo parlando in termini di proporzioni, talmente grande da non poter entrare nella vagina della femmina.
E come fa col pensiero, quindi è un rapporto platonico loro?
No, non è un rapporto platonico, ma è un rapporto, appunto, l'evoluzione da sempre, appunto, queste cose strane E quindi dopo diverse ore di osservazione delle copule di questi pipistrelli, in pratica si è visto che il maschio utilizza il suo penone come una sorta di braccio con il quale sposta il patagio della femmina. Il patagio è la membrana, ok? È della parte, in particolare sposta il patagio, quello sotteso tra le zampette posteriori e la coda.
Il cioè patagio.
Quella parte. Quella parte, patagio, una gisola che diciamo tendenzialmente va a coprire i genitali femminili. E quindi cosa succede? Che il maschio con questo pene appunto gigantesco sposta il patagio, con dei probabilmente dei peli sensibili riesce a trovare la vagina e a quel punto deposita, non senza penetrazione, il suo seme. Ok, quindi è una copula,
cioè,
esterna.
Le alza la gonna col
gliel'appoggia e basta, sì. Finisce così,
l'appoggia e basta, e praticamente appunto la copula avviene in questo modo, che ricorda un po' la copula degli uccelli, quindi una copula a contatto, okay? Quella specie di bacio cloacale di cui abbiamo abbondantemente parlato, ma siamo sempre pronti a riparlarne, sì. Carichi di particolari aggiuntivi. Sono copule tra l'altro lunghe. Perché
con poca soddisfazione così a occhio,
ma
sicuramente per la donna, cioè.
Soprattutto, infatti. Ma poi sono in volo o da fermi?
Vabbè,
no, da fermi.
Rendiamo tutto ancora più complicato.
Esatto. Sarebbe un'operazione particolarmente complessa.
Non a testa in
volo.
Giù, spero.
Credo proprio di sì.
Beh,
invece.
Sì, invece. Infatti, non me lo sono immaginate a testa in giù. Comunque,
anche perché,
no,
scusami, sono copule che durano fino a 12 ore, cioè la più lunga che è stata misurata, appunto, questi hanno copulato in questo modo per 12 ore, quindi che palle, no?
Mi auguro che avesse un libro, la pipisella.
Sì, da leggere,
da
sferruttare.
Ma anche i biologi che erano lì a osservare.
Esatto.
12 ore a guardare delle pipistrelli che...
Hanno usato delle telecamere chiaramente per filmare queste cose, lo posso
andare avanti veloce.
Sull'avanti veloce. Più che altro perché appunto sono osservazioni ovviamente difficili da eseguire, per questo si sapeva già della superdotazione di questo animaletto simpaticissimo, ma si è riuscito appunto a notare, a spiegare solo di recente, l'utilizzo così diciamo peculiare dell'organo. Dimmi, già Gaia, scusami, ti ho interrotta.
No, stavo dicendo che ci aveva scritto il nostro Gianni, che oggi è super attento, super sul pezzo, che appunto consigliava questo nome che gli ho rubato dicendo la pipisella, ma è lui che lo chiama pipisello. E niente, volevo dirlo, perché pensavo che avessi finito. Era per parlare di Gianni.
Ah no, volevi arrogarti il copyright.
Sì, perché sai, è brutto, no? Che poi sembra che non lo dico e che ho rubato, no? Sai che
sei molto elegante, corretta,
molto,
Gaia.
Molto, molto. E quindi è finito o devi dirci qualcos'altro?
No, però a questo proposito, perdonami, io ho due rattine a casa e il fatto di averle volute femmine non è un caso, o perché io ce l'abbia con gli uomini, ma perché i ratti maschi hanno due testicoli enormi a cui io avrei avuto difficoltà a rapportarmi, ma questo è un problema mio personale, quindi vabbè.
E quindi
allora,
ha preferito le toppine.
Esatto. Vogliamo ricordare il fatto che i topi con i pipistrelli non sono parenti, anche se ci può essere una vaga somiglianza. Ma non sono, cioè i topi sono roditori e i pipistrelli sono chirotteri, sono un'altra roba. È come dire che noi siamo simili cavalli. Ecco.
Esatto.
Qualcuno sì, però.
Qualcuno assomiglia ai cavalli. Senti, caro scienziatissimo, ti ringraziamo per questa lezione che ci hai dato sul pipisello.
E, finalmente.
Esatto, che aspettavamo da settimane, quindi ce la siamo giocata. Adesso dovremo trovare un altro tormentone in chat. E salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ringraziamo il nostro amico Samuele Brusca che ha fatto ingresso a Bomenica In. E noi ci sentiamo
domenica prossima.
Ciao Kesten, ciao Clarice, ciao Astrid, Zena, baci.
Ciao, bacioni.
Ciao.